Finalmente siamo riusciti a trovarci per poter fare il consiglio comunale in presenza. Chiederei gentilmente alla dottoressa San Francesco, che ci segue da remoto, di effettuare l'appello. Prego, dottoressa. Presente.
Pedroni Tiziano. Pedroni Giancelleste. Pianese Francesca. Franzetti Elena.
Assente.
Brunella Fausto Emilio. Bordica Paolo Maria. Beverina Fabio. Tombola Tonton.
Quindi prima di iniziare con l'approvazione, quindi la discussione dei punti all'ordine del giorno, signor Brunella voleva lasciare una dichiarazione da mettere agli atti? Mi parlava prima sulla questione della segretaria. Le lascio la parola velocemente così la registriamo anche. Grazie.
Sì, intanto una domanda. Quello dovrebbe essere per trasmettere il Consiglio Comunale?
Quella è una registrazione per il pubblico, sì.
Allora, io volevo chiarire, o meglio chiedere, se qualcuno mi spiega se è possibile, uno, la trasmissione del Consiglio Comunale senza l'autorizzazione da parte dei consiglieri. Autorizzazione nel senso di persone, non di, ovviamente di riunione. L'altro discorso se è possibile che il Consiglio Comunale sia a metà, cioè in presenza i componenti e collegato da remoto la persona che fa da segretario. Fino a che c'era la possibilità, cioè lo svolgimento a remoto, in remoto il problema non c'era. Oggi io sollevo la questione, nel senso che non lo so, però mi sembra strano tutto qui.
Per la risposta devo lasciare la parola alla dottoressa San Francesco. Prego, dottoressa.
No, finisco pure.
No,
Prego, prego, dottoressa.
no, visto che faccio il consiglio.
Allora, mi permetto di dissentire. Il Consiglio Comunale è pubblico e quindi aperto al pubblico, il dubbio non c'è. Dubito che un consigliere, cioè scusi, che una persona presente, quindi un cittadino, possa registrare il Consiglio Comunale. Quindi può assistere, ma non può averlo in registrazione. Se viene trasmesso, in pratica è invece una documentazione che può essere tenuta e non mi risulta sia possibile. quindi non sto dicendo che non è vero, dico che non mi risulta, il dubbio ce l'ho. Chiedo scusa.
No, prego, prego, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, va bene. No, prego, prego.
Questo lo so benissimo che lo sta registrando l'amministrazione comunale, la quale amministrazione comunale lo userà per trasmetterlo ai cittadini che non hanno potuto assistere. In questo caso è un documento e quindi è un documento che può essere utilizzato dal cittadino, perché così come viene trasmesso può essere utilizzato. Ora, è come se l'avesse registrato un cittadino, la stessa cosa, ce l'ha. Con questo io non è che ho problemi, non è quello il problema, però non mi risulta che sia così. Così come per il discorso della presenza o non presenza...
Scusate, io già faccio fatica a leggere, a sentire se non leggo il labiale, quindi...
Prego. Dicevo, così come il discorso dello svolgimento del Consiglio Comunale da remoto durante il periodo Covid, non ho sollevato, mi pare, nessun tipo di problema fino a quando è stato fatto, anche se potevo non essere d'accordo, è stato fatto da remoto. Adesso stiamo facendo un Consiglio Comunale misto. Ho chiesto solo perché non mi risulta che ci sia nel provvedimento, nel decreto, la possibilità di fare un Consiglio Comunale misto, cioè presenti una parte sì e una parte no. Tant'è che la stessa amministrazione comunale di Bisozzo ha fatto il Consiglio Comunale da remoto, visto che non era possibile farlo, ma l'ha fatto da remoto. Cioè ha fatto tutto da remoto, non è che c'era presente il sindaco in sala consigliare con quattro consiglieri e gli altri quattro collegati o viceversa, tutti da remoto, tutti presenti. Su questo non ho sollevato nessun dubbio. Mi sembra davvero una lettura piuttosto strana, così come il fatto lo stanno facendo da altre parti. E questo cosa significa? Significa nulla. Io chiedo solo se è scritto da qualche parte, ma per carità non sto dicendo che è impossibile.
Ho capito bene, ma io penso che nel decreto sia esplicitata la possibilità di fare dei consigli da remoto, poi che non venga declinata, come dire, in maniera esaustiva e perfetta il modo con cui è possibile svolgere consigli comunali, questo secondo me è discrezione del Presidente del Consiglio Comunale. Perché la scelta potrebbe anche essere quella di dire preserviamo quelle che sono le categorie, faccio un esempio che non è quello che stiamo vivendo oggi, ma la scelta di chi presiede il Consiglio potrebbe essere anche quella di dire benissimo, chi è nelle condizioni di poter seguire in presenza lo faccia, chi è in una categoria protetta e ha necessità invece di seguire da remoto può benissimo seguire da remoto. E da qui viene, come dire, la questione di strutturare il Consiglio Comunale in maniera differenziata. La prerogativa qual è? Quella di cercare di mettere tutti nelle condizioni di poter seguire il Consiglio Comunale, quello di partecipare, quello di dare trasparenza, quello di dare pubblicità al Consiglio Comunale. Non vedo, come dire, cosa c'è di ostativo nell'avere un consiglio in presenza o meno. Se da una parte condivido con lei dove non è scritto esplicitamente la possibilità di poter fare il consiglio in maniera differenziata, è tanto vero anche il fatto che non c'è scritto neanche che questo non si può fare. Sulla base di questo, se vengono, come dire, soddisfatti quelli che sono i requisiti che elencavo prima e non c'è nulla che osta alla... allo svolgimento del Consiglio Comunale, a meno che ci siano qualche elemento ostativo nel poterlo fissare, ma non mi sembra nelle argomentazioni che ci sia questo pensiero. Se mi dice, signor Bonella, che secondo il suo punto di vista il Consiglio Comunale misto non è possibile farlo per A, B, C e D, allora possiamo anche discuterne, ma se l'osservazione è dettata dal fatto che non c'è nessun appiglio normativo che dica che si possano fare consigli misti, le dico che è altrettanto vero che non c'è scritto neanche il contrario. Quindi
la chiudo.
Sì.
Signor Sindaco, a me va bene il suo ragionamento. Mi permetto di dirle che non mi sono letto tutta la documentazione, anche perché mica mi immagino di fare un consiglio comunale misto. Per cui non mi sembra nemmeno poi così bello che le venga a raccontare. Poi verifichiamo se non è vero e facciamo gli atti, cioè i passi necessari. Certo. La mia non è una minaccia, mia è, mi sembra strano, esprimo il mio dubbio, vorrei che fosse messo agli atti
certo.
mio dubbio.
No, mi l'ho capito.
Non sto contestando assolutamente nulla, non ho come dire, elementi per dire di avere ragione.
Certo.
Ripeto, la spiegazione data dalla dottoressa non mi convince perché neppure lei ha portato qualcosa di così chiaro. Il mio è un dubbio, rimane un dubbio e finisce lì la storia. Cioè,
va bene.
Non facciamolo una questione.
Va bene. Benissimo. Allora, Brom ha fatto. Bisogna far partire la registrazione qui, Questo sì. Ma non so se quello è, non tiene il backup, Questo qui sì invece. Bisogna. Benissimo, grazie mille. Allora, ci sono un po' di punti all'ordine del giorno. Partiamo col primo, che è semplicemente la comunicazione dei verbali della seduta precedente del 30 giugno 2020, del 13 giugno 2020 e del 25 maggio 2020. Se ci sono delle osservazioni a riguardo, nessuna osservazione, quindi passerei al secondo punto all'ordine del giorno, che è la revisione del regolamento per la Costituzione, funzionamento delle consulte, istituzione della consulta della biblioteca. Per questo punto relaziona il consigliere Francesca Pianese. Prego Francesca.
Buonasera a tutti. Il ragionamento è partito un po' all'incontrario, nel senso che è sopraggiunta un'esigenza concreta di creare una nuova consulta che a livello pratico poteva promuovere e far crescere quello che può essere un grande patrimonio culturale, che è la biblioteca di un paese. Dall'idea di creare, anche su sollecitazione di cittadini besozzesi, questa consulta, si è pensato di migliorare quello che è il regolamento della consulta. E quindi con l'istituzione della consulta biblioteca abbiamo cercato di dare un assetto sempre più concreto a queste regole che sono partite all'inizio del nostro mandato per creare delle consulte che potessero essere sempre più funzionanti e sempre più pratiche. Quindi a livello sostanziale abbiamo fatto delle norme che possano essere più dei vestiti su misura, che possano riguardare le nostre consulte, come si sono sviluppate in questo periodo. Se possiamo passare al vaglio magari quelle che sono le modifiche più rilevanti, alcune sono semplicemente formali e di stile. Allora, abbiamo alleggerito quello che poteva essere la modalità di validità delle sedute, perché ci siamo resi conto proprio nel tempo che il pensare di rendere una prima seduta con una maggioranza per la validità della prima seduta e una seconda seduta con una maggioranza minore, abbiamo detto alla fine sono dei cittadini, dobbiamo cercare di incentivare l'incontro dei cittadini e dei rappresentanti della consulta, e pertanto abbiamo all'articolo 10 tolto le doppie convocazioni e fissato un'unica convocazione con la presenza di un terzo dei consiglieri. Poi, per quanto riguarda sempre l'articolo 10, abbiamo fissato al punto 5 la possibilità da parte del Presidente di far partecipare a titolo gratuito delle persone esperte, perché ci siamo resi conto comunque che proprio sul campo poteva essere costruttivo far intervenire responsabili, tecnici o rappresentanti per dare alcuni pareri, e quindi l'abbiamo fissato nel punto 5. Abbiamo aggiunto all'articolo 5 per la commissione tecnica di valutazione la convocazione da parte del sindaco da parte di questa commissione, e che questa commissione tecnica di valutazione, composta dai membri del Consiglio Comunale, poi fossero di diritto membri e consiglieri della Consulta. Abbiamo aggiunto un'ipotesi di cessazione della Consulta all'articolo 7, al punto 5, dove prevediamo lo scioglimento della Consulta, ossia la Consulta si scioglie automaticamente nel caso di riduzione della stessa ad un solo consigliere o nel caso di vacanza del ruolo del Presidente per oltre 6 mesi. Anche questo per dare comunque un destino a quelle consulte che magari concretamente hanno avuto un loro inizio, però non si sono sviluppate o non hanno avuto un loro concreto sviluppo nella pratica. Abbiamo previsto all'articolo 13 che i membri delle consulte rimangono in carica per l'intero mandato amministrativo, comunque abbiamo previsto la possibilità di essere rieletti. All'articolo 3 abbiamo ripreso l'articolo 14 snellendo il numero degli articoli e abbiamo fissato appunto il numero delle consulte già costituite al numero di 5. Ricordiamo la consulta sulla comunicazione, sull'ambiente, sul rapporto delle associazioni, sul bilancio partecipato e sul PGT. Con questo regolamento, sempre all'articolo 3, istituiamo quindi la consulta biblioteca. Con quale finalità, quindi, abbiamo detto? Di valorizzare il patrimonio librario e diffondere la pratica della lettura, con funzioni consultive e di promozione di iniziative letterarie. Queste sono le modifiche più importanti, però che hanno appunto come modalità quello di snellire il procedimento e agevolare l'incontro della cittadinanza. Se ci sono chiarimenti.
Ringrazio il consigliere Pienese, se ci sono appunto delle osservazioni, delle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Brunella. Prego.
Io avrei due osservazioni, se è possibile. La prima considerazione è quella sui tempi di convocazione. Allora, i 5 giorni ridotti a 3, secondo me, non è un problema di tempo o di formalità oppure di particolare preavviso, però mi sembrerebbe di far notare che, proprio perché le consulte non sono uno strumento obbligatorio, al di là del fatto che per prendere le decisioni si voglia snellire, ok, però sarebbe meglio che in un organismo, un organo di questo tipo, ci sia la presenza il più possibile delle persone. Ora, i 5 giorni, secondo me, non sono tanto per dire bisogna dirglielo 15 giorni prima, ma è per evitare che qualcuno non possa venire solo perché ha impegni. Io lascerei 5, ma ripeto, solo per questo motivo, per dare più possibilità alle persone di non avere altri impegni, tutto lì. Aggiungo anche, se si vuole lasciare 3, almeno di precisare un po' come Consiglio Comunale, 3 giorni liberi, cioè in modo che non si conteggi né il giorno della convocazione né il giorno in cui si terrà la riunione, ma questo per avere sempre per il discorso di prima. L'altra osservazione è spicciola, ma rileggendola mi è venuto un dubbio. Nell'articolo 5, quando si parla di composizione e nomina, si dice, alla lettera A, il presidente di consulta, alla lettera B, si dice la commissione tecnica di valutazione, si dice come è composta la commissione tecnica di valutazione. Al punto C si dice che poi la commissione tecnica di valutazione fa parte dei consiglieri di consulta. C'è però un qualcosa che non torna, perché all'interno della commissione tecnica di valutazione c'è anche il presidente, il quale presidente non è un consigliere di consulta. Secondo me potrebbe essere più logico scrivere che nella terza riga dove si dice di cui alla precedente lettera B, oltre agli stessi componenti della commissione tecnica di valutazione, io scriverei oltre agli stessi consiglieri membri della commissione tecnica di valutazione. Vuol dire che sono solo i consiglieri, perché il presidente non c'entra nei consiglieri di consulta, ma mi è venuto, era scritto così anche nel vecchio regolamento. Sono due osservazioni che però, almeno questo è solo per correggere, visto che stiamo correggendo il... Basta, grazie.
Scusa.
Penso che se la finalità è quella comunque di consentire la partecipazione del maggior numero di cittadini alla consulta, sicuramente possiamo aggiungere 3 giorni liberi,
sì, certo,
in modo tale da consentire la finalità che è proprio tipica delle consulte. E visto che siamo in sede di correzione, correggiamolo bene, mettiamo anche la distinzione del consiglieri di consulta, quindi all'articolo 5 lettera C, vanno da un numero minimo di 2 fino ad un massimo di 8 membri e vengono stabiliti nel loro numero e nominati dalla commissione tecnica di valutazione di cui alla precedente lettera B, oltre agli stessi, anziché componenti della commissione tecnica di valutazione. Si vuol far intendere che non è ricompreso il presidente, ma solo i consiglieri. Quindi, però anche sostituire con membri non va ed
identificare. Agli stessi consiglieri membri.
Consiglieri membri, allora sì, agli stessi consiglieri membri della commissione tecnica di valutazione. Così è più chiaro, va bene. Allora, le modifiche sono: all'articolo 9, punto 1, almeno 3 giorni liberi, aggiungere
okay,
liberi.
Va bene, giusto.
Poi, all'articolo 5, lettera C.
Sì.
Oltre agli stessi consiglieri membri della commissione tecnica di valutazione.
Ok.
Questo per escludere il presidente.
Il presidente, perché non è un consigliere.
Okay. Basta.
Va bene. Allora, quindi, come di consueto, se ci sono altre osservazioni o dichiarazioni di voto, prego il consigliere Beverina.
Sì, buonasera. No, la nostra era solo una dichiarazione di voto per quanto riguarda il contenuto. Ecco, magari essendo che ora dovremmo votare la modifica probabilmente del regolamento e successivamente la votazione,
esatto,
dell'approvazione,
sì,
forse vale la pena prima votare la modifica e poi facciamo la dichiarazione di voto su quello che è il contenuto del testo emendato. Diciamo,
va bene. Quindi se siete d'accordo andremo a votare le modifiche al regolamento. Che come diceva il consigliere Pianese sono per l'articolo 9 al punto, abbiamo detto?
Al punto 1.
Al punto 1, esplicitare meglio dicendo almeno 3 giorni liberi per la convocazione e all'articolo 5 lettera C aggiungere la specificazione di consiglieri membri, quindi al posto di componenti. Quindi metterei alla votazione queste due modifiche al regolamento. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità, grazie. A questo punto quindi lascerei la parola al capogruppo Beverina per la dichiarazione di voto. Prego Fabio.
Sì, grazie. Ma entrando nel merito del contenuto, diciamo, di quello che è l'istituzione di una nuova consulta, il nostro voto non può che essere favorevole in quanto abbiamo sempre sostenuto questo tipo di approccio, quindi l'assetto di partecipazione sempre più allargato non fa altro che giovare a quello che può essere la vita civica del nostro comune. Quindi, come abbiamo già precedentemente votato a favore anche per le precedenti consulte, nonostante alcune di esse non abbiano avuto un esito così fortunato, come giustamente stava ricordando la capogruppo appunto Pianese, andiamo a sostenere anche questa volta l'istituzione di una nuova consulta, augurando che essa possa avere un riscontro ancora più partecipativo. Si rinnova poi l'invito, come ho già avuto modo di fare appunto con la dottoressa Pianese, per quello che riguarda altre consulte che noi riteniamo essere importanti per quello che è la partecipazione delle frazioni o delle realtà locali all'interno di quello che è l'operato del Comune. Quindi rinnoviamo nuovamente, diciamo, l'invito a valutare, a fare sì che l'amministrazione possa valutare l'istituzione delle consulte cosiddette di quartiere, come ci sono nei comuni più grandi i cosiddetti consigli di quartiere. Noi siamo un comune, diciamo, non così esteso come può essere un capoluogo di provincia, per esempio Varese, ma siamo comunque una città, un paese città, diciamo, di 9.300 abitanti con delle realtà locali ben distinte, identificate. Ciò vale appunto per le frazioni ma anche per le realtà differenti appunto che costituiscono quello che è il nostro assetto territoriale, e quindi l'invito nuovamente di valutare l'istituzione delle consulte cosiddette, diciamo, zonali, per fare in modo che su ambiti di argomentazione trasversali, che quindi non hanno un'identificazione precisa in quello che è il loro operato, ma possano portare all'interno di quello che è il contenitore comunale una serie di spunti, proposte, indicazioni utili a migliorare l'attività. Ecco, tutto qua. Grazie.
Ringrazio il capogruppo Beverina. Se ci sono altri commenti o dichiarazioni di voto? Nessuno. Quindi passerei all'approvazione del regolamento modificato con le modifiche approvate con la votazione precedente. Quindi voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie. Ringrazio tutti i consiglieri. Passiamo quindi al punto numero 3, che è la nomina del Presidente di consulta e della Commissione Tecnica di Valutazione della Consulta Biblioteca. Anche in questo caso relaziona il capogruppo Pianese. Prego Francesca.
È stato scelto e proposto come presidente della consulta biblioteca la signora Carmen Vidoletti Ielmini. Vidaletti, che tra l'altro ha dato piena disponibilità e che sicuramente darà un lancio e una buona partenza a questa consulta. Poi si propone nella commissione tecnica di valutazione per il gruppo di maggioranza Silvia Sartorio e Gianceleste Pedroni. Invece per la minoranza dobbiamo appunto chiedere chi viene
allora
proposto.
Per la registrazione, prego. Per il...
Giustamente, per quanto riguarda il nostro gruppo, il consigliere Tombolato.
Benissimo. E anche questa si è fatta. Paola, però anche te. Quindi per il consigliere Brunella, per l'altro gruppo di opposizione. Benissimo, se ci sono altre osservazioni, dichiarazioni di voto rispetto a questo punto? Nessuna, quindi passerei alla votazione anche di questo punto. Quindi il punto numero 3, che è la nomina del Presidente di consulta delle commissioni tecniche di votazione della consulta biblioteca. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Aspetta, rifacciamo perché avevo visto la tavola. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo, 2 astenuti. Perfetto. Allora, punto numero 4 è sostanzialmente il punto che vada ad approvare il progetto di fusione delle società ecologiche che si occupano di, del segmento di depurazione del sistema idrico integrato, fusione all'interno del gestore unico. Questo è uno degli ultimi passaggi rispetto ad un percorso iniziato parecchi anni fa, che ha avuto una forte accelerazione durante questo 2020. Questa accelerazione ha portato nel mese di maggio al calcolo e all'approvazione dei valori di subentro delle 6 società ecologiche presenti sul territorio. Questo valore di subentro è stato approvato sia dalle singole società dalle singole assemblee delle società ecologiche che dal gestore unico. Successivamente, quindi, il passaggio è avvenuto, sta avvenendo nei consigli comunali per poter approvare il progetto di fusione delle stesse società nel gestore unico. Breve riassunto. C'è un decreto, il decreto Ronchi, lo sapete benissimo, però faccio un riassunto veloce, che determina che il sistema idrico integrato debba essere gestito da un gestore unico. Nella provincia di Varese, nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, l'Assemblea dei Sindaci ha deciso che la gestione doveva essere fatta da una tipologia di gestione in house, quindi una società di diritto privato, infatti il gestore unico è un SRL, ma a completa partecipazione pubblica. Detto questo, quindi i vari segmenti gestiti in house dai vari comuni, come può essere quello di Besozzo per quanto riguarda acquedotto e fognatura, il servizio è stato ceduto al gestore unico per quanto ci riguarda il 1 marzo 2018. Nella provincia di Varese, nell'ambito territoriale della provincia di Varese, il segmento di depurazione è gestito in alcuni casi direttamente dal comune, ma nella stragrande maggioranza dei comuni della provincia di Varese attraverso appunto delle società ecologiche che anch'esse sono soggetti di diritto privato, sono delle SPA che derivano dagli ex consorzi ormai poi decaduti, ma a completa partecipazione pubblica. Detto questo, quindi, il progetto di fusione concluderà quello che è il percorso di gestione dei tre segmenti del servizio idrico integrato all'interno del gestore unico. Come verrà esplicitata questa fusione? Non ci sarà una monetizzazione delle quote che, per esempio, il Comune di Besozzo ha nella società Verbano, ma ci sarà un aumento di partecipazione del singolo comune all'interno del gestore unico. Oggi, se Besozzo all'interno del gestore unico Alfa pesa il 2 punto qualcosa, con la fusione delle società ecologiche nel gestore unico la quota di partecipazione varrà un pochettino di più. Quali sono i vantaggi fondamentalmente per il gestore unico? Fondamentalmente sono uno principalmente, cioè quello di aumentare la patrimonialità della società e quindi permettere alla società di andare a ricercare finanziamenti per poter investire e migliorare quello che è il sistema idrico integrato. Qual è il vantaggio del comune? Che in maniera retroattiva, cioè dal 1 gennaio 2020, si potrà eliminare quindi la voce dedicata al segmento di depurazione, perché fondamentalmente, seppur indirettamente, il Comune di Besozzo non lo gestirà più e quindi non ci sarà più la voce a bilancio di depurazione. Ulteriore vantaggio è che le società ecologiche nel passato hanno applicato delle tariffe, che poi tariffe non erano, ma era semplicemente una divisione dei costi rispetto ai metri cubi, determinando una tariffa a metro cubo. In realtà da febbraio-marzo 2020 il gestore unico, proprio nell'ottica di iniziare il processo di fusione delle società, ha stabilito di applicare quella che è la tariffa in realtà autorizzata dall'autorità ARERA, che è molto lontana da quella che nel passato invece le società ecologiche hanno applicato. Più o meno, per darvi un ordine di grandezza, è quasi la metà. Detto questo, quindi, come dire, il vantaggio per la gestione è anche economico, perché se prima pagavamo 0,58 euro a metro cubo per la depurazione, oggi la tariffa permessa da ARERA è 0,27, vado a memoria, ma dovrebbe essere così. Quindi capite bene che il processo di fusione è un processo che, al di là di essere un obbligo di legge, perché lo determina un decreto, è anche ha delle ricadute positive sul territorio, sia per i singoli comuni che per tutto l'ambito, perché permetterà al gestore unico di poter finalmente fare quegli investimenti che, soprattutto nel segmento di depurazione, il territorio ha un bisogno folle. Sappiamo bene che ci sono molti depuratori sotto infrazione europea e che quindi necessitano di, nella migliore delle ipotesi, un revamping dell'impianto, nella peggiore delle ipotesi completamente rifarlo. E questo va sicuramente a beneficio di quello che è l'ambiente, perché sappiamo bene, poi concludo, che i depuratori ormai cotti non riescono più a, specialmente quando c'è un apporto di acque chiare molto importante, non riescono più a depurare quello che è il metro cubo di entrata del... la portata in entrata di liquame, e spesso e volentieri lo sversamento, per questo che la frazione europea ci cade un po' sopra le teste, lo sversamento viene fatto direttamente poi nei corsi d'acqua, nei laghi, nei fiumi, eccetera, eccetera. Spero di aver spiegato abbastanza in maniera esaustiva il punto. Se ci sono delle domande, delle dichiarazioni di voto, delle osservazioni, do il via al dibattito. Prego, consigliere Brunella, prego.
Sì, solo una dichiarazione di voto. Allora, preso atto che il Covid ci ha coperto la bocca, mi tappo gli occhi e le orecchie, e noi come gruppo voteremo a favore. Voteremo a favore non perché pensiamo che questo sia, come dire, la soluzione del problema. Stabilito dalla legge, ok, poi possiamo discutere molto quale poteva essere la soluzione migliore e come attuare questa questione. Al mio modestissimo parere, quello che ha deciso la provincia, cioè scusate, gli enti dell'ambito territoriale provinciale di Varese, mi sento di condividerlo, cioè il fatto di decidere che fosse un certo tipo di gestione, ok. Io ho serissimi dubbi, questo mio parere però strettamente personale, ho serissimi dubbi sul fatto che, trascorsi tanti anni, arrivati al punto in cui bisogna farlo, mi passi il termine, che bisogna farlo per forza, poi si accelera e qualche volta alcune cose vengono fatte bene, ma la parte pratica non è quella che deve accelerare, tendenzialmente forse aveva bisogno di andare proprio molto lentamente a passi. Questo è il mio dubbio grosso. Non è tanto quello della scelta, quanto il fatto che trasferire tutte queste competenze, ma soprattutto gestire queste competenze, non è sempre solo un problema economico, diventa un problema pratico. Noi ci auguriamo che questo sia, come dire, la parte fatta meglio, se è possibile. Non subito, sicuramente, però... per cui, atto di fede nei confronti di chi ha gestito tutta la baracca, voteremo a favore.
Ringrazio consigliere Brunella. In aggiunta, magari per magari aiutare un po' il dubbio che aveva, parallelamente il gestore unico sta lavorando, e a breve dovrebbe ultimare la procedura dell'assorbimento, e sa bene di cosa sta parlando, di Prealpi Servizi all'interno del gestore unico. Quindi la preoccupazione che ha il consigliere Brunella è quello di non solo in maniera formale come dire, concludere l'iter di fusione delle società in alfa, ma poi la società si deve armare per essere poi operativa sul territorio. Il percorso parallelo alla fusione delle società è quello che chi oggi gestisce il servizio all'interno delle società che oggi fa Prealpi Servizi verrà assorbita, per questo lo stabilisce una delibera di consiglio provinciale di parecchi anni fa, stabilisce che la società Prealpi Servizi venga assorbita all'interno del gestore unico, o meglio, i dipendenti che hanno diritto e sono quasi la totalità verranno riassorbiti all'interno della società. Questo appunto per dare operatività al gestore unico. No, questo è un po' per competenza. Se ci sono quindi altre... nulla, quindi passerei alla votazione, quindi metto al voto il punto numero 4 del giorno, che è l'approvazione del progetto di fusione delle sei società ecologiche all'interno del gestore unico. Quindi voti favorevoli, contrari, astenuti. Doppia votazione anche in questo caso, voti favorevoli, contrari, astenuti. Due astenuti. Bene. Quinto punto all'ordine del giorno è una modifica alla convenzione con l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale, relazione in questo caso l'assessore Coghetto. Prego Gianluca.
Sì, buonasera. La questione è molto semplice, però voglio dire, dobbiamo affrontarla in Consiglio Comunale. Noi nel 93 abbiamo sottoscritto una convenzione con Aler per la realizzazione di 8 appartamenti in via Pergolesi e allora era stata individuata, poi riconfermata nel 2013, una superficie di 2.624 metri quadri anziché i 3.197 indicati nella prima convenzione del 93. Successivamente Aler, a seguito di un frazionamento, ci ha comunicato che la cifra dei metri quadri da inserire in convenzione non è neanche 2.620, ma è minore, è 2.540, e quindi chiede al Consiglio Comunale di andare a rettificare la convenzione inserendo, diciamo, la quantità giusta dei metri quadri che sono stati oggetto di diritto di superficie di Aler. Riguarda le abitazioni realizzate in via Pergolesi, degli 8 appartamenti, e quello che si chiede al Consiglio sostanzialmente è quello di prendere atto, di rettificare per i motivi che sopra vi ho esposto, i contenuti della delibera con Aler. Quindi in succo si tratta di riconoscere che il frazionamento, che la superficie ceduta in diritto di superficie non è 2.620 metri quadri, ma è di 2.540. Questo per essere molto succinti per quanto riguarda questa modifica di convenzione con Aler.
Se ci sono delle osservazioni o delle dichiarazioni di voto? Nessuna, quindi passerei all'approvazione. Il quinto punto dell'ordine del giorno, che è la modifica della convenzione con Aler. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Doppia votazione anche in questo caso. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Due astenuti. Bene. Sesto punto dell'ordine del giorno, l'approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria IMU, relazione all'assessore Bonati. Prego Michele.
Sì, buonasera, allora portiamo in consiglio una proposta di delibera per l'approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria. Questa modifica di regolamento, anzi questo nuovo regolamento viene istituito in luogo del precedente regolamento della IUC che conteneva le tre imposte comunali IMU, TARI e TASI. Con la scorsa legge di bilancio, quella di fine 2019, è stata di fatto abolita la componente TASI e si è ritornati ad avere due imposte municipali che sono la IMU e la TARI, che vengono trattate con propri regolamenti. Quindi in questo Consiglio iniziamo a portare il nuovo regolamento dell'IMU, che di fatto recepisce anche tutte quelle modifiche di legge che sono state emanate nel frattempo. Quindi abbiamo un po' adeguato il nostro regolamento a quello che sono le indicazioni principali. Di fatto nel regolamento abbiamo inserito alcune modifiche riguardanti principalmente l'articolo 9 sulla riduzione, su alcune riduzioni della base imponibile riguardo a determinate e particolari situazioni di fabbricati e terreni edificabili, abbiamo recepito anche alcune situazioni che già si verificavano riguardo alle attività di riscossione. E abbiamo adeguato anche in questo caso il regolamento per rendere un po' più snelle e meno burocratiche alcune pratiche abbastanza comuni. Per il resto, se ci sono delle osservazioni riguardo il regolamento che portiamo in approvazione, abbiamo anche qua il responsabile che può darci delle risposte tecniche.
Se ci sono delle osservazioni e dichiarazioni di voto? Prego il consigliere Brunella, prego.
No, io non ho nessun tipo di osservazione se non chiedere se qualcuno mi spiega in parole più povere il punto C dell'articolo 9. Non sono riuscito a capirlo.
aspetta un secondo. Allora, risponde alla domanda responsabile della finanziaria Antonella Banfi. Prego Antonella.
Queste praticamente sono le unità date in comodato come abitazione principale ai familiari, cioè ai figli o ai genitori, perché comunque di primo grado.
Questa è l'unica cosa che
io ho. Ah, ok. No, quindi allora, sì, ecco, mi dica cosa.
Aspetta.
Mi dica.
Spiegarmi meglio. Prego. Se posso spiegarmi meglio. Ho capito che sono le unità date in comodato. Quello che non ho capito, o meglio, che non riesco a venirne a capo, è questo. Si dice chiaramente il contratto debba essere registrato, e poi si dice che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il che vuol dire, visto che siamo a Besozzo, l'immobile dato in comodato a Besozzo, giusto? Il comodante deve risiedere a Besozzo, giusto? Perché l'Italia è generico, ma poi è così, giusto? Bene, e fino a qui la cosa mi sembrava chiara. Poi sono andato avanti a leggere e qui non ho capito più nulla. Perché dice, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, sempre, che abbiamo detto che deve abitare a Besozzo, giusto? Oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, lasciamo stare quelle di lusso, ma l'abbiamo già detto prima che deve essere a Besozzo.
Sì, ma intende dire che...
Aspetta, finisca, è finito? Prego.
Cioè, sostanzialmente la normativa, qua è stata riportata poi la normativa né più né meno di come è prevista, quindi non è stato disciplinato niente di più rispetto a quello che prevede la normativa, ma sostanzialmente che cosa dice il legislatore in questo caso? Dice che è possibile avere anche due unità immobiliari all'interno dello stesso, cioè l'unica eccezione è che il proprietario della casa che dà incomodato praticamente ha la casa dove vive, dove ha la sua abitazione principale, e la casa che dà incomodato al figlio o al genitore, perché è comunque il parente di primo grado, quindi in linea retta.
Sì, ma se appunto prima si dice...
Prego, scusi.
Se al punto prima si dice che questo deve risiedere in Italia non ci interessa, a noi interessa Besozzo. Si dice che deve risiedere a Besozzo il comodante e che può dare l'unità incomodato registrando il contratto. Fino a qui dubbi non ne ho. Mi sembra che andando avanti c'è scritto la stessa cosa, cioè che dica un'altra volta che il comodante può avere anche un'altra unità, che è quella che abita lui, che è quella di prima però.
Non è così, perché per assurdo potrebbe anche avere un'unità sola e darla incomodato al genitore o al figlio e lui abitare in affitto piuttosto che, cioè, non da, cioè, la possibilità è o ha una casa sola, cioè risiede a Besozzo in una casa che non è di proprietà, ma quella di proprietà la dà incomodato al parente di primo grado, e l'altra è la trasoluzione. Ok.
Chiedo scusa, grazie.
Stata proprio così come era scritta per evitare complicazioni, perché in effetti volevamo cambiare un attimino la forma, ma rischiavamo magari di non essere chiari.
Mi permette di fare la traduzione con parole mie. Se ho capito, il problema è la proprietà dell'immobile dove abita il comodante, che può essere o di proprietà o non di proprietà, giusto? Cioè deve abitare a Besozzo, però può abitare anche in affitto.
Sì, esatto.
Quindi la proprietà della sua può essere non proprietà, ma affitto. Grazie.
Benissimo. Se ci sono altre osservazioni, possiamo passare alla votazione del sesto punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Doppia votazione anche in questo caso. Voti favorevoli, contrari, astenuti. 4 astenuti. Bene, settimo punto è invece sempre un punto legato all'imposta municipale propria e l'approvazione dell'aliquota anno 2020. Relaziona sempre l'assessore Bonati. Prego Michele.
Sì, allora la delibera successiva è conseguente all'approvazione del regolamento. In questa sede chiediamo di approvare le aliquote per l'anno 2020 dell'imposta municipale propria. Allora, per farla breve, rispetto agli anni precedenti cambia sostanzialmente niente. C'è un cambiamento che riguarda appunto il fatto che, essendo stata abolita la TASI, che nel nostro comune veniva pagata soltanto per l'1 per 1000 per le abitazioni cosiddette di lusso nelle categorie catastali A1, A8, A9, in quanto già non poteva essere applicata ulteriormente, essendo già le aliquote per la seconda casa e per le al massimo. Abbiamo previsto quindi che l'aliquota IMU, che è prevista per l'abitazione principale solamente nelle categorie catastali A1, A8, A9, perché per le altre abitazioni non è applicata, che era al 5 per 1000 l'anno precedente, viene portata al 6 per 1000 e niente, viene eliminata la quota che era a loro carico per la TASI. Per le abitazioni principali, per le abitazioni diverse da quelle principali, viene applicata, quindi per gli immobili del gruppo catastale A con esclusione della categoria 10, gruppo catastale C con esclusione delle categorie catastali C1 e C3, il 10,60 per 1000. Gli immobili classificati nei gruppi catastali A10, C1 e C3, 9,60 per 1000, terreni agricoli sono esenti, le aree edificabili al 10,60 per 1000, gli immobili ad uso produttivo classificati gruppo catastale D al 9,60 per 1000 con esclusione di quelli ricadenti nell'area identificata per il progetto della Regione Lombardia ATRAC, che hanno una riduzione all'8,64 per 1000. Fabbricati, costruiti e destinati alle imprese costruttrici alla vendita è azzerata, ne diamo atto anche nel regolamento. Quindi di fatto sostanzialmente non cambia nulla a livello di entrata, di previsione di entrata, salvo le piccole modifiche che possono esserci legate alle detrazioni, e quindi chiediamo di approvare queste aliquote per l'anno 2020 per l'applicazione dell'imposta IMU.
Ringrazio l'assessore Bonati. Se ci sono, prego il capogruppo Beverina, prego.
Ecco, io mi rifaccio all'ultima frase appunto dell'assessore. Sostanzialmente non cambia nulla, ed è proprio quello il punto, nel senso che ci saranno aspettati almeno un segnale comunque di riduzione, almeno per quanto riguarda alcune categorie catastali. Faccio riferimento in particolare, escludendo quindi la 1, 8 e 9, che sono quelle cosiddette di lusso, dove ovviamente viene applicata anche nella prima casa quella che è una liquida addirittura incrementata al 6, come diceva, togliendo la componente TASI, però viene incrementata. Per quanto riguarda adesso, sostanzialmente non ci sono state variazioni significative che comportano una riduzione o una presunta riduzione, che sinceramente sarebbe stato a nostro avviso un segnale, anche visto il periodo della criticità, diciamo, in cui siamo. Che sostanzialmente siamo ancora in una fase emergenziale, non a caso siamo appunto in giro con le mascherine e chissà per quanto andrà avanti questa cosa. Ovvio che tutto deve andare avanti, tutto bisogna fare in modo che i conti tornino e quindi quadrino anche i bilanci comunali, però diciamo un segnale almeno diciamo di rilancio per quanto riguarda anche l'aspetto immobiliare, che essere proprietario non sempre significa essere avere grandi disponibilità, perché avere una casa sicuramente può essere un vantaggio, però ci sono anche tanti costi, come del resto sappiamo bene, che comunque gravano sulle famiglie. Ecco, quindi l'auspicio era un po' quello. la scelta è stata quella di invece riconfermare appunto quello che era l'approccio precedente, e quindi il nostro voto sarà contrario. Ecco, tutto qua.
Grazie consigliere Verina. Chiaramente, come dire, in un mondo perfetto il fatto di poter diminuire le tasse siamo tutti d'accordo. La scelta oggi di, non solo di Besozzo, ma del, come dire, degli enti comunali sono quelli di, laddove è possibile, chiaramente introitare le tasse per poi riversarli in servizi. E ad oggi nella fattispecie, cioè il fatto di non penalizzare quelle che sono le case di lusso a favore quindi di un'entrata che può determinare l'erogazione di servizi per i più magari fragili e deboli, mi sembra una scelta strategica, a parte obbligata da un certo punto di vista, ma anche di buon senso dall'altro. Se l'assessore Bonatti vuole aggiungere qualcos'altro.
No, e diciamo che rispetto a quello che ha detto il consigliere Beverina, certo ci auspichiamo tutti di arrivare prima o poi al punto in cui il nostro bilancio ci permetta di avere un'elasticità tale che l'esigenza finanziaria legata appunto ai servizi o anche ai minimi investimenti e manutenzioni che dobbiamo mantenere ci permetta di ridurre un po' questa cosa. Direi che la vedrei un po' diversamente riguardo al rilancio immobiliare. Questo sulle esigenze delle persone che hanno delle difficoltà posso essere anche d'accordo. Sul rilancio immobiliare diciamo che gli strumenti che vengono utilizzati sono più di natura urbanistica, anche a livello di normative che stanno arrivando legate a costi di costruzione, a compensazioni, e diciamo che il rilancio immobiliare ha un aspetto un po' diverso dall'imposta municipale o dalle imposte che noi possiamo applicare. È più il nostro diciamo problema è più legato a una questione finanziaria, che purtroppo non abbiamo altri tipi di risorse o di entrate di altro genere che possono compensare una riduzione di determinate imposte, e su queste imposte noi dobbiamo farci conto, le abbiamo aumentate in un periodo molto difficile del nostro ente dove non si riuscivano a raggiungere degli equilibri perché rischiavamo appunto di dover presentare dei piani di risanamento se non di dissesto, e oggi non siamo ancora in grado di portare una riduzione consistente, ma neanche piccola, perché stiamo cercando di mantenere, di non fare l'ultimo aumento per le attività produttive. E quindi diciamo che è una necessità legata alla struttura del nostro bilancio, che purtroppo deve far fronte non soltanto a parecchi servizi che sono già obbligatori istituzionali, a mantenere comunque una certa vitalità nell'erogazione dei nostri servizi, ma anche e soprattutto a restituire degli importi che comunque noi come debito, il nostro debito pubblico diciamo, ci prende una fetta importante di quelli che sono le imposte che andiamo ad eseguire. Quindi penso che questa sia un po' la motivazione.
Ringrazio il signor Bonatti, se ci sono delle altre osservazioni, dichiarazioni di voto? Nessuna, quindi passerei alla votazione del punto numero 7 dell'ordine del giorno, che è imposta municipale propria IMO, approvazione dell'aliquota anno 2020. Voti favorevoli, contrari, astenuti, doppia votazione anche in questo caso, voti favorevoli, contrari, astenuti, quindi 4 contrari. Abbiamo il punto numero 8, che è la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022, relazione anche in questo caso all'assessore Bonatti. Prego Michele.
Sì, allora in questa sede portiamo anche una proposta di delibera per una variazione di bilancio di previsione. Diciamo che un po' negli anni normali le scadenze erano un po' diverse, si portavano equilibri, assestamenti e cose varie, sono state tutte un po' slittate a causa dell'emergenza epidemiologica, ma il nostro bilancio quest'anno da febbraio in poi, il bilancio di previsione che noi avevamo approvato, è stato stravolto da degli eventi di natura straordinaria che ci hanno costretto ad intervenire più volte all'interno degli stanziamenti per andare a rettificare, per mettere ai nostri centri di responsabilità di avere un equilibrio nelle loro partite di entrata e di uscita. Ci sono state tante variazioni, sia in entrata che in uscita, legate in entrata soprattutto alla diminuzione di entrate dovuta appunto all'emergenza, valga un piccolo riepilogo, può essere la riduzione che dovremo applicare per la Tari, per quanto riguarda le minori entrate per accertamenti che sono stati sospesi, le minori entrate per la tassa di occupazione del suolo pubblico, per le imposte delle affissioni e anche per dei piccoli servizi che noi abitualmente abbiamo, uno su tutti, i matrimoni, che nel loro piccolo 15.000 euro all'anno ci portavano nelle casse e quest'anno non sono stati praticamente sono stati azzerati. Tutto questo si traduce periodicamente in una revisione del bilancio, quindi le minori entrate sono state compensate da maggiori entrate legate principalmente a contributi statali legati di volta in volta, che sono entrati nei vari decreti, rilancio eccetera eccetera, che hanno previsto l'istituzione di contributi o fondi. Principalmente c'è stato un grosso fondo per i comuni che è legato alle funzioni fondamentali, che per il nostro comune complessivamente è stato di circa 350.000 euro, poco meno, che va appunto a coprire tutte quelle voci sia di minore entrata che di maggior spesa dovuta all'emergenza, quindi con acquisto di materiale sanitario, sanificazioni, gestione di parecchie problematiche legate ai servizi della scuola, legate alla scuola, all'educativo e anche al sociale. Quindi di fatto noi con questa variazione, senza stare a entrare io nei particolari, andiamo a riequilibrare tutte queste voci in entrata e in uscita, sapendo che quello che per noi è stato tra virgolette un danno è stato ristorato da contributi. Quindi la nostra politica di bilancio è stata quella di cercare di mantenere quello che all'origine è stato il nostro bilancio di previsione nei suoi obiettivi, sia di servizi che di scelte di investimento, e coprire tutto quello che riguardava l'aiuto che abbiamo dovuto dare ai cittadini e la criticità legata all'epidemia, compensando le maggiori entrate con le minori entrate e maggiori spese. Poi nel dettaglio magari qualche numero lo può dare la nostra responsabile, più che ha redatto poi effettivamente la relazione, la variazione.
Allora, in questa variazione abbiamo applicato l'avanzo di amministrazione per 48.500, quindi ad oggi, in base anche all'allegato C che avete trovato nella documentazione, l'avanzo applicato è di 1.479.000 euro. Per quanto riguarda le altre voci, allora, come diceva l'assessore, abbiamo trasferimenti statali per 249.755, abbiamo una maggiore entrata da sanzioni al codice della strada per 120.000 euro, con partecipazione ai servizi centro civico abbiamo una riduzione di 11.724, ma ovviamente anche nella parte della spesa poi si abbassa. Poi abbiamo qua siamo nelle uscite, il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, abbiamo dovuto costituire questo fondo perché ovviamente non essendo stato speso completamente ad oggi, e poi in effetti al momento è ancora difficile quantificare tutte le minori entrate, ad oggi quindi abbiamo accantonato una quota che è pari a 46.500 euro. Poi abbiamo incrementato il fondo crediti dubbi e difficile esazione, in quanto abbiamo previsto appunto le entrate da codice da strada, e quindi il fondo è stato aumentato per 42.050. Io vi sto dicendo ovviamente le voci più, più importanti, perché ovviamente ci sono anche tante piccole voci. I centri estivi, come dicevo, un po' correlati alle entrate minori, abbiamo avuto minori spese per 27.286, poi abbiamo... abbiamo aumentato di 20.500 euro le spese per la prevenzione del disagio giovanile, abbiamo aumentato la manutenzione ordinaria delle strade per 10.000 euro, la manutenzione straordinaria invece di parchi e giardini per 50.000 euro, lavori di sistemazione e allargamento strade in generale di 27.000 euro e poi la voce più importante è lavori di realizzazione nuova viabilità tra via Ari e via Masserano per 200.000 euro. Queste sono le voci principali.
Ringrazio il responsabile della finanziaria. Se ci sono delle osservazioni o delle dichiarazioni di voto, prego consigliere Brunella.
No, solo un chiarimento se è possibile. Per quello che riguarda le entrate, visto che ha parlato di 120.000 euro di aumento delle entrate per quello che riguarda i proventi delle sanzioni per il codice della strada, adesso sto andando a memoria e quindi evito di far funzionare la memoria per poi magari fare tutto sbagliato, però la domanda è... La precedente previsione erano 644.000 euro, ci sono 120.000 euro in più che fa 764. Potrei sapere all'interno di questi proventi, che ovviamente 764 non sono tutte sanzioni del codice della strada, a grandi linee, quali sono le voci più importanti? Non chiedo i numeri, se sono sbagliati,
non è questo, solo capire le macro entrate. Ma 700.000 euro? Vabbè, potrei poi verificarlo meglio. Adesso non ricordo bene che cosa contiene questa codifica oltre alle sanzioni, perché le sanzioni in realtà sono poi 410.000 euro. Di sanzioni. Non vorrei che fosse il recupero della quota di potrebbe essere il recupero della quota di Alfa che entra nella stessa codifica, però non credo. Eventualmente questo magari glielo verifico e glielo faccio sapere, perché adesso non ricordo esattamente che cosa entrava in questo. Sì, va bene.
È solo la curiosità di sapere, ovviamente se ci sono cifre di 500 euro non mi interessa, piacerebbe sapere quali sono le voci più grosse.
Insomma, il dato importante è che non facciamo sanzioni per 700.000 euro.
No, ma
il dato sono 400, spannometrico, sono delle sanzioni della codice della strada sono 400.000 euro. Probabilmente dentro in quella codifica c'è qualcosa in più, dopo la responsabile sicuramente lo espliciterà meglio. Ma...
Ok, grazie.
Prego. Ci sono altre osservazioni? Quindi possiamo passare alla votazione, se siete d'accordo. Quindi votazione del punto numero 8 dell'ordine del giorno, elaborazione del bilancio di previsione finanziario 2022. Voti favorevoli, contrari, astenuti, doppia votazione anche in questo caso, voti favorevoli, contrari, astenuti. 4 voti contrari. Ci sono poi gli ultimi tre punti, che sono il 9, il 10 e l'11, che sono tutti all'oggetto di una ratifica di delibera di giunta comunale. Se siete d'accordo, passerei la parola all'assessore. Chiedo però se siete d'accordo, li presentiamo tutti insieme, poi singolarmente andiamo a votare. Se invece volete una spiegazione singola e poi votazione, se siete d'accordo procediamo così. Quindi passo la parola all'assessore Bonati, prego.
Sì, buonasera. Allora abbiamo tre variazioni d'urgenza che sono state effettuate. Chiaramente l'emergenza epidemiologica ci ha creato alcuni interventi che dovevano essere fatti causa scadenze d'urgenza. Nel primo caso le donazioni della solidarietà alimentare che abbiamo, siamo andati ad integrare quello che era già stato recepito come in precedenza. Abbiamo, dovendo aderire al progetto SPRAR, dovevamo prevedere le somme in entrata e in uscita che non davano il progetto SPRAR per l'anno 2021-22. Dovendo partecipare al bando, bisognava prevedere già le somme in entrata e in uscita che non hanno dato nessuna variazione sostanziale al bilancio perché saldo zero, però doveva essere recepita perché se no non avremmo potuto partecipare al bando. E poi sempre per l'urgenza di sottoscrivere la convenzione con la parrocchia di Sant'Alessandro di Tiburzio per il parcheggio da prendere in locazione nell'area Sant'Anna. E in questo caso abbiamo fatto queste tre modifiche d'urgenza. Nel secondo caso abbiamo dovuto prevedere una variazione d'urgenza in quanto scadevano i termini per i servizi estivi, i centri estivi per i ragazzi da 6 a 14 anni, veniva assegnato un contributo al Comune da parte sempre dello Stato per il Fondo delle Politiche della Famiglia, e su quella base di questo contributo abbiamo previsto degli stanziamenti per l'organizzazione dei centri estivi da 6 a 14 anni del nostro ente, e quindi abbiamo dovuto apportare queste modifiche sempre in entrata e in uscita. L'ultima variazione d'urgenza riguardava invece dovevamo recepire sempre anche qui un contributo legato a delle modifiche da effettuare nelle aule scolastiche, cioè per il contributo Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale, e anche in questo caso la scadenza del contributo ci ha imposto la variazione d'urgenza per poter incassare questi soldi che abbiamo destinato all'adeguamento delle aule, mi pare, della scuola Mazzini. E con la stessa variazione poi abbiamo previsto anche alcune spese legate alla sanificazione dei locali. Di fatto è quello che abbiamo portato in giunta e che oggi chiediamo di ratificare.
Ringrazio l'assessore Bonazzi. Ci sono delle osservazioni riguardo a questi tre punti? Nessuna osservazione, quindi d'accordo, passiamo alla votazione del punto numero 9, che è la ratifica della delibera di giunta comunale numero 34/2020. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Doppia votazione anche in questo caso. Voti favorevoli, contrari, astenuti, quindi 4 contrari. Punto numero 10 è la ratifica della delibera numero 49/2020. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Doppia votazione anche in questo caso. Favorevoli, contrari, astenuti, anche in questo caso 4 contrari. L'ultimo punto, la ratifica della delibera numero 64/2020. La ratifica della delibera numero 64/2020, voti favorevoli, contrari, astenuti, doppia votazione anche in questo caso, voti favorevoli, contrari, astenuti, 4 contrari anche in questo caso. Abbiamo cosa? Io faccio fatica veramente a sentire, se non leggo il labiale. Ringrazio tutti i consiglieri e ci aggiorniamo al prossimo appuntamento, che sarà penso tra un mesetto. Grazie, buona serata. Grazie a tutti, arrivederci.